Buona giornata e benvenuti a questa Eucaristia che corrisponderebbe alla 12ª domenica del tempo ordinario dell'anno C, che è sostituita dalla memoria del Corpus Domini, su cui bisogna dire una parola perché c'è una confusione, secondo me, molto grossa sulla questa questione del Corpus Domini. La prima cosa che desideravo dirvi è che bisogna imparare dagli eventi, perché gli eventi che accadono sono, lo diciamo spesso questo, almeno in questa Chiesa lo abbiamo sempre detto, gli eventi e le persone sono i luoghi dove Dio è incarnato. E se il rischio qual è? Che noi passiamo distratti in mezzo agli eventi e rischiando in questo modo di non comprenderne la portata e il significato. Più passano i giorni, più mi rendo conto che è veramente così. E che è stata una ispirazione, penso, dello spirito, quella di bloccare l'onda di invasione, di presenza, solidarietà, condoglianze, che sono un valore in sé, e non era, e non è stato, e non lo è, almeno per chi mi conosce, non è un rifiuto, perché mai come in questa situazione, in questa realtà, ho sperimentato quello che diciamo tutte le domeniche nell'Eucaristia, e cioè che anche con le persone che sono assenti fisicamente, ma sono presenti in comunione, la presenza si sente. Io percepivo, sentivo, vivevo la presenza delle persone amiche che condividono la fede o che condividono l'amicizia, e quindi questa c'era. E quello che ho voluto arginare è stata un po' l'onda emotiva che rischiava di travolgere me, di travolgere mio fratello, per cui anche ai miei parenti che sono lontani ho impedito di inviare telegrammi e cose, dico: perché spendete soldi inutilmente? Io so che ci siete, lo so, non ho bisogno di un pezzo di carta che mi dica che voi siete qui, perché queste sono forme pagane, non è un rapporto tra credenti, perché quando si affermano determinate cose o si vive in un determinato modo, poi bisogna essere coerenti, bisogna essere coerenti. E quindi anche il silenzio che noi abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere, data la imprevedibilità, l'evangelica, non sapete né il tempo né l'ora, quindi siate pronti, siate preparati. E poi, come dire, da 13 anni almeno in questa Chiesa, io da questo altare dico determinate cose, affermo determinate cose, e oggi posso dire che le cose che affermavo ieri, l'altro ieri e l'altro ieri ancora non erano solo parole, non erano parole e non erano frutto di un mestiere, per cui la presenza che ho vissuto è stata intensissima proprio perché l'abbiamo vissuta nel silenzio. E in questo modo, con questa mia scelta, io ho costretto anche voi a restare nel fatto, a restare nell'evento, a non fuggirlo. E credo che questo sia stato un altro regalo, un altro dono, che deve insegnarci che ogni volta che avviene un avvenimento, un evento importante, specialmente se è inatteso perché cambia la vita, questo è il kairos di cui parla San Paolo, cioè l'occasione che dà una svolta alla vita, perché questo fatto ha dato una svolta alla mia vita. Questo è inevitabile. Tutto era programmato perché fosse mio fratello a fare il mio funerale. All'improvviso si capovolge la situazione. Tutto questo mi costringe, e se io non fossi stato attento sarei stato superficiale e non avrei vissuto così intensamente, profondamente, con immenso dolore, però con intensissima presenza, questa realtà, e mi sarei smarrito. Ecco perché dico allora che quello che accade a Sant'Orpete è vero, e questo vi interessa, cioè questo riguarda ciascuno di voi, perché non è da Don Paolo che fa queste cose. Cioè il fatto che io dico che in questo momento centinaia, non so, forse migliaia di persone sono unite a noi nella celebrazione dell'Eucaristia, e questa presenza, che non è fisica ma non è nemmeno spirituale nel senso di astrazione ma è reale, questo è vero, perché io lo sperimento. Io vedevo i volti passare uno per uno davanti, e non c'era bisogno, anzi, dobbiamo stare attenti che spesso l'eccesso di parole rovina il senso della parola. Ecco perché in certi momenti è indispensabile fermarsi, non sospendere la vita, ma fermarsi e lasciarsi trasportare da quello che accade. Perché quello che accade è vero in sé. Non c'è smarrimento nel senso, c'è svuotamento, che è una cosa diversa. Se voi mi chiedete come io mi sento a distanza di 9 giorni, io vi dico sono svuotato, però nello stesso tempo vi dico che sono pieno, perché non ho perduto, non ho smarrito un secondo. E l'appuntamento dell'Eucaristia Domenicale è il punto di riferimento, è il Polo Nord. Mentre vivevo, sperimentavo insieme a mio fratello Luciano questa realtà, ecco, io sentivo, percepivo, non è un sentimento, come dire, emotivo, la percepivo condivisa con tantissime persone da tutte le parti, e condividendola ne sperimentavo la presenza. Ecco, ho potuto sperimentare, vivere e riflettere su quella che tecnicamente si chiama la comunione dei santi. Il fatto che quasi tutti le persone che hanno ricevuto, sono state migliaia le persone che hanno ricevuto la mia newsletter con la richiesta di rispettare il mio silenzio, quasi tutti hanno rispettato. In genere io ricevo grosso modo 500 email al giorno, e a 50, 90 rispondo sempre. Una metà è spam, cose, comunicazioni varie, pubblicità, un'altra parte, un altro quarto sono comunicazioni, diciamo, di servizio, ma un terzo sono sempre email personali o di vita, e a queste bisogna rispondere una per una, per cui ogni giorno circa 2-3 ore se ne vanno per la risposta personale. Ed è questo che quello che crea, questa cosa qui io non l'ho quasi mai detto, credo, ed è questo quello che crea la relazione personale con le persone. E io non rispondo mai senza firma, ma levo sempre da ogni mail anche l'oggetto e metto sempre all'inizio il mio nome, perché chi riceve deve subito sapere chi scrive. E se io non conosco, non apro. Per cui io rispondo, e questo porta via tempo, perché devi sempre rispondere, mai in un modo anonimo, mai. E quando io rispondo metto sempre il giorno, la data e l'anno, anche a futura memoria, perché se poi devo cercare qualcosa io sono più facilitato nel cercarla. E quindi questa è stata la settimana, per un certo verso, più bella della mia vita, in cui non ho ricevuto nessuna email, nessun messaggio, pochissime. Anche ai miei parenti più stretti ho detto: per favore, state tranquilli, stiamo dentro questa morte improvvisa che deve dirci qualcosa, altrimenti sarebbe stata una banalizzazione. E quindi anche questo è una catechesi, anche questa è una forma magisteriale di insegnarci, che ci può anche servire nella nostra vita. E cioè che la cosa più importante è non fuggire mai da quello che accade, perché non avviene per caso. Io non lo so, perché se avessi la risposta mi metterei in via San Lorenzo con i tarocchi. Io non lo so qual è il senso di questa morte, non lo so, resto sospeso, però so che c'è un senso, essendo immerso nella vita e nella realtà, scoprirò se verrà. Sta di fatto che a questo fratello io ero legato in un modo particolare. A lui, tranne che il latte, l'ho allevato proprio fisicamente, l'ho smerdato, tutto insieme con l'altro, e tutti e due sono morti. Però d'altra parte mia mamma aveva 5 figli, il papà, il nonno, 7 uomini in casa, lei da sola, ammalata con l'asma. E quindi devo ringraziarla, perché mi ha insegnato a fare di tutto. So cucire, so lavare, so fare le pulizie, so stirare, so fare da mangiare, so rammendare. Quindi devo ringraziare mia mamma, che mi ha reso proprio autonomo e indipendente, che mi ha sempre permesso questa condizione di ricattare il mio vescovo, perché gli dicevo: io sono autonomo. Detto questo, ci tenevo a dirvelo, non per reminiscenze, ma ci tenevo a dirvelo perché questa è stata la controprova, perché altrimenti non so, nei funerali, nelle cose, si dicono delle cose che possono essere di usanza, no? Ecco, nemmeno questa volta è successo. Allora vuol dire che quello che si vive, la liturgia che si vive a San Torpete, è una liturgia che tenta almeno di essere vera. Almeno c'è il tentativo, la predisposizione, la disponibilità ad essere vera. E di questo io sono profondamente convinto e contento. Ecco perché ancora una volta vi invito ad unirci con tutte le persone, ma quando dico le persone che sono in comunione con noi, voglio dire anche tutti noi che siamo qui, che uscendo da questa chiesa non siamo sparpagliati, ma restiamo uniti perché portiamo via le stesse cose. E quindi vivendo, poi singolarmente, le viviamo come le vivono singolarmente gli altri, ognuno a modo suo. E questo crea la comunione. Allora, quando vi dico che pregare per gli altri vuol dire vivere i singoli atti della propria vita, come anche le cose apparentemente più banali e offrirli per gli altri, non per se stessi, per gli altri, significa che noi modifichiamo la nostra vita e abbiamo come orizzonte non tanto il nostro individualismo, quanto piuttosto un senso di compartecipazione, di comunione. E allora diamo valore a tutte le cose che facciamo. E nello stesso tempo volevo dirvi grazie perché questa presenza, che possiamo definire una presenza nello spirito, non religiosa, una presenza spirituale che è profonda, ha reso possibile una resistenza, perché c'era una condivisione e una... Paradossalmente vi posso dire che non ho mai percepito la presenza vostra più fisicamente di questa settimana in cui voi fisicamente non c'eravate. Oggi è la solennità del Corpus Domini e vorrei sgomberare subito il campo da un equivoco che nasce tutto da San Paolo, il quale dice ai Corinzi: pertanto chiunque mangia indegnamente il corpo del Signore e beve il suo sangue, mangia e beve la propria condanna. Come l'abbiamo tradotto questo? Come l'abbiamo tradotto questo? Chi non si confessa prima della comunione va all'inferno. Che è la conseguenza di un'altra tragedia: aver considerato l'Eucaristia il pane consacrato. Cioè l'Eucaristia è il pane rinchiuso nella cassaforte del tabernacolo, e accostarsi a quel pane, che è il corpo di Gesù, il corpo di Cristo, più esattamente il corpo di Cristo, e mangiarlo indegnamente, senza prima essersi confessati, si compie peccato mortale. Negli anni 70, quando ero viceparroco in via Napoli a Santa Caterina, io dicevo la messa delle 9, o quella delle 8 le diceva il vecchio parroco, le 9 le dicevo io, alle 10 Don Alessio Cabona, alle 10:30 Don Alessio Cabona, e poi alle 18 c'era un gesuita oppure io, eccetera. Durante la messa c'era sempre un confessore, a disposizione. Che cosa avveniva? Che c'era la messa. Questo anche dopo la riforma del Concilio. C'era la messa e c'era un via vai dal confessionale. La conclusione qual era? Che non si faceva bene né l'una né l'altra. E io mi opponevo a questa cosa fin dall'epoca. Però tant'è la paura e il terrore del peccato mortale era tale, in certe occasioni addirittura i confessori erano di più. Ecco, che cosa voleva dire San Paolo? San Paolo non si riferiva all'Eucaristia così come la intendiamo noi. I primi cristiani, quando si riunivano, non avevano le chiese, ma avevano le case, e si riunivano e mangiavano insieme, facevano l'agape, che si concludeva con la memoria del Signore morto e risorto. Avveniva che in queste riunioni che potremmo ante litteram chiamarli aperimessa, perché prima mangiavano e poi concludevano con l'Eucaristia. con la lettura, letture, e poi spezzavano il pane, erano la delitera aperimessa. Che cosa avveniva? Che vi erano tutte le condizioni sociali, vi erano poveri, vi erano ricchi, vi erano borghesi, eccetera, e ognuno tendeva ad essere, a dividersi per caste, e i ricchi che sbafavano, i poveri che morivano di fame, quindi si creavano delle tensioni. San Paolo, inorridito di questo, notate che la lettera ai Corinzi ha un punto centrale, ha un cuore, che è il capitolo 13. E il capitolo 13 è quello che noi conosciamo come l'inno alla carità, all'agape. Se io avessi, conoscessi, avessi la vita e la morte, se conoscessi le profezie, se, ma non avessi l'agape, sono nulla. San Paolo dice, questo è uno scandalo, non potete celebrare l'Eucaristia dopo che vi avete gozzovigliato in questo modo senza condivisione. Allora il richiamo di Paolo è veramente all'agape e alla condivisione e all'attenzione dei poveri, all'attenzione, alla condivisione di una comunità che dopo essere comunità, aver sperimentato l'essere comunità anche nel mangiare insieme, conclude con l'Eucaristia, la celebrazione che diventa allora simbolo e realtà di tutto quello che si celebra. Allora noi dobbiamo dire oggi con molta forza che l'Eucaristia non è il pane consacrato che noi conserviamo nel tabernacolo. L'Eucaristia è la celebrazione. Perché non può esserci Eucaristia senza parola di Dio. Non può esserci Eucaristia senza assemblea. Non può esserci Eucaristia senza condivisione. Non può esserci Eucaristia senza missione. Cioè, si viene all'Eucaristia per imparare a come stare nel mondo. E quindi si porta via la parola, che diventa pane, che diventa nutrimento, per cui il pane che si spezza è il simbolo della nostra vita che si spezza nella condivisione con gli altri. Ecco perché c'è un filo logico che lega tutto quello che noi celebriamo con tutto quello che noi viviamo. Questa notte ho aggiunto alcune parole che voi non avete perché sono le ispirazioni notturne. Spesso si sente dire anche da persone che frequentano la Chiesa, in modo ormai quasi normale, da vescovi e preti, reclusi nel loro recinto di ritualità, che il prete non deve fare politica. La questione è tragica, perché lo dicono mentre spezzano il pane per nutrire gli affamati di vita eterna, ma per loro la vita eterna è quella dopo la morte, quella su cui nessuno può contraddire perché non c'è alcun riscontro. Costoro sono terrorizzati dall'umanità di Gesù, l'unica verità che possiamo conoscere di Lui. Hanno il terrore che Gesù possa smettere i panni del santino che gli hanno cucito addosso e possa venire fuori urlando: andate e spezzate la mia vita, condividendola con tutti gli uomini e le donne attraverso la condivisione della vostra vita, che è il luogo della mia gloria. La vostra vita, il luogo della mia gloria. Non mi adorate nei tabernacoli, perché lì c'è solo il mio simbolo. Adoratemi, amatemi, cercatemi nel mio corpo martoriato dell'umanità ferita, perseguitata e uccisa. Il mistico profeta del nostro tempo, Arturo Paoli, vissuto 30 anni a scappare dalle polizie di tutta l'America Latina che lo cercavano perché ovunque spezzava il pane dell'Eucaristia come giudizio su questo mondo e come necessità di cambiarlo e rivoltarlo perché i poveri, gli affamati e gli immigrati avessero il diritto di sedersi a mensa. Solo lui, rivolgendosi ad un gruppo di preti, poteva profetizzare. L'avete mai detto che andare a messa è come iscriversi ad un'azione di guerriglia? L'avete mai detto che coloro che partecipano alla messa stanno facendo l'atto più pericoloso del mondo? E via di seguito, che pubblicherò questo pomeriggio. Detto, l'abbiamo già letto diverse volte, quindi ve lo ricordate. Ecco, proviamo a superare questa concezione dell'Eucaristia rituale ed addentriamoci nell'Eucaristia come mistero di vita. Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia. Beshem ave veaben verruach akodesh Elohim eshant. La comunione, cioè vivere una dimensione affettiva di amore, è l'obiettivo di ogni relazione. È chiaro che l'amore ha diverse facce. C'è l'amore filiale, c'è l'amore di amicizia, c'è l'amore sponsale, c'è l'amore d'ufficio, di relazione di lavoro e via, che non possono essere tutti uguali, ma ognuno ha la sua caratteristica e ne ha una in modo particolare, ognuna ha una caratteristica in modo particolare. E quindi però la comunione è la tendenza del nostro istinto. La fede genera chi crede a una vita di comunione orizzontale con i fratelli, le sorelle e la natura. Ciò è segno della comunione verticale con Dio. Se vogliamo avere la certezza di avere un rapporto con Dio, dobbiamo essere sicuri che la nostra relazione con gli altri, con le persone e con la natura sia una relazione vera, altrimenti quella con Dio non può essere vera. Questa la possiamo verificare, quella no. Non possiamo celebrare il sacramento per eccellenza della comunione se prima non mettiamo a posto le nostre coordinate spirituali e relazionali. A che punto siamo della nostra vita? E questo ce lo dobbiamo chiedere ogni settimana. A che punto sono del mio cammino? A che punto sono del mio processo di comunione?
Signore, hai dato la manna come cibo per affrontare il deserto.
Kyrie eleison.
Cristo, hai detto, questo è il mio corpo, prendete e mangiate.
Christe eleison.
Signore, hai detto, questo è il mio sangue, prendete e bevete.
Pneuma eleison.
Signore, resti con noi tutti i giorni come parola, pane e vino.
Kyrie eleison.
Cristo, ti nutri della volontà del Padre tuo e Padre nostro.
Christe eleison.
Signore, invochi con noi il pane quotidiano per i poveri.
Pneuma eleison.
Cristo, sei pane e vino, sigillo della speranza.
Christe eleison.
Dio onnipotente che ha nutrito il popolo di Israele nel deserto e ha inviato Gesù, pane vivo disceso dal cielo, per i meriti di Gesù che mangia la Pasqua con gli Apostoli, abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni e deponiamole su questo altare, insieme con le intenzioni universali della Chiesa, deponendo su di esso le persone, gli affetti, i sentimenti, tutti coloro che condividono la nostra Eucaristia, ovunque essi si trovino e con cui siamo intimamente in relazione di comunione. Preghiamo. Dio Padre buono, che ci raduni gustosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del corpo e del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito, perché nella partecipazione al sommo bene di tutte le chiese, la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato, per i meriti del nostro Signore Gesù Cristo, Verbo fatto carne, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, nello Spirito dei secoli. Questo breve passo, sono appena 4 versetti che leggiamo, narrano di un incontro tra Melchisedec, di cui nulla si sa e di cui si conosce solo il nome. E probabilmente questo è voluto. Il fatto non è storico, ma è edificante, scritto probabilmente in epoca molto tardiva, durante l'esilio. Probabilmente il nome di Melchisedec appartiene alla tradizione cananea, i popoli che erano in Palestina prima che arrivassero gli ebrei. E l'obiettivo è quello di introdurre Abramo nel contesto della grande storia contemporanea. È quasi come una investitura di Abramo, il nome di Dio, l'ospitalità. Melchisedec è ricevuto da Abramo come il mandato da Dio. Egli offre il sale e il pane. Il sale era l'oro dell'epoca, del tempo. Il sale è anche la condizione della vita, è il salario. E quindi ci troviamo di fronte ad una figura misteriosa che verrà poi ripresa anche nel Nuovo Testamento, nella lettera agli ebrei. E Cristo sarà definito secondo l'ordine di Melchisedec, anche nel canone eucaristico. Per dire uno che è senza principio, senza inizio, perché di lui non si ricorda, non si sa nulla. Non si sa quando è nato, non si sa da dove viene, non si sa nulla. E quindi quasi ad affermare un senso di eternità.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Lo cetro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
Tu sei sacerdote per sempre,
a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al mondo di Melchisedec.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Celebriamo l'Eucaristia secondo questa descrizione di Paolo, che è una delle tre testimonianze sull'Eucaristia. San Paolo si fonda sulla tradizione, quello che facciamo noi, l'abbiamo ricevuta, la tramandiamo, la condividiamo e la viviamo.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio.
Tralasciamo la sequenza e ci prepariamo al Vangelo. Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore.
Gloria a te,
Gesù. Sul fatto di questo picnic straordinario affollato abbiamo ben 6 racconti nei Vangeli, segno che 6 versioni di un fatto unico che i primi cristiani gli hanno dato molta importanza, e ognuno l'ha letto in funzione del proprio uditorio o della propria, del proprio popolo, un gruppo. È evidente che qui ci troviamo in un contesto messianico, le folle che sono in attesa, al tempo di Gesù c'era un'attesa molto, molto vivace, molto forte, e tutti aspettavano la fine del mondo con l'arrivo del Messia. Tutte le donne incinte erano additate come possibili madri del Messia. Quando Gesù comincia la sua predicazione suscita un entusiasmo che mette in moto un movimento di popolo, e lo troviamo descritto in queste informazioni. 5 pani e 2 pesci, che è un modo ebraico per dire che la totalità del cibo è insufficiente, perché 7 sarebbe la totalità. Ma ci sono 5.000 uomini. Chi sono 5.000 uomini divisi per 150? È una struttura militare, un accampamento di 5.000 uomini, un'armata, che è divisa in gruppi, no? In plotone di 100 e di 50. Quindi c'è già un aspetto, è quasi un riferimento a Davide, quando si deve opporre a Saul e prende dei gruppi militari per organizzarsi. E Luca però sta molto attento a questo, e quindi cerca di togliere qualsiasi riferimento militaresco di questo gesto. Infatti toglie il fatto che la folla andava e veniva come si fa in un accampamento militare, ma non può eliminare, diciamo, il riferimento alle altre tradizioni, che sono questi resti, questi indizi che ci restano di questa visione di attesa militare del Messia, che invece sarà ripresa e sviluppata molto, che è ripresa e sviluppata molto fin dal primo secolo, della comunità di Qumran, che sicuramente Gesù deve aver conosciuto, sicuramente, perché andava e veniva di lì, nella zona, e c'erano, Giovanni Battista quasi certamente, se non ne faceva parte, aveva dei contatti diretti con la comunità di Qumran. La comunità di Qumran, abbiamo oggi i testi di questo, era proprio organizzata in una struttura militare. L'escatologia era vista come un esercito dei figli della luce che combattono i figli delle tenebre. È possibile, appunto, che questo racconto in origine abbia avuto un contesto messianico, quindi la folla vede che Gesù è un'opportunità, un condottiero da opporre ai romani, ad Erode e ai romani. La comunità primitiva, in un secondo momento, dopo la morte di Gesù, elimina ogni traccia di messianismo, che non era più attuale. Gesù è morto e quindi non è successo questa rivoluzione, i romani sono rimasti dominatori. In questo modo toglievano ogni elemento di nazionalismo, perché la rivoluzione contro i romani era affermare l'identità della nazione ebraica come nazione unica. e trasferisce tutto su un piano eucaristico, spiritualizzando in questo modo il gesto di Gesù, che diventa il simbolo di quello che Gesù ha fatto nella celebrazione eucaristica. Cioè la celebrazione è la trasformazione religiosa di quello che Gesù ha fatto nella sua vita concreta. Possiamo dire che trasforma il sacramento vissuto, il sacramento come fatto, no? Vissuto da Gesù, lo trasforma in un simbolo di natura spirituale. Alla fine del primo secolo, il quarto Vangelo, Giovanni, svilupperà ulteriormente l'evento e farà fare a Gesù, nel capitolo sesto, un lungo discorso sul pane disceso dal cielo, sul pane che dà la vita, sul pane che non muore, sul pane di qua, sul pane di là, che Gesù non ha mai fatto. Vedete come la parola di Gesù diventa, dalla parola semplice di un fatto avvenuto nel deserto, dove c'era una folla che aspettava un condottiero per andare contro i romani, avviene un fatto. Gesù dice, in sostanza, condividete quello che avete. E lo diciamo anche noi, dove ce n'è per due, ce n'è anche per quattro. Abbiamo cinque pani e due pesci. Cinque pani e due pesci. 5.000 uomini, eh? Non prendiamola alla lettera. Gesù dice, fateli portare qui. Quanti cinque pani tra 5.000 uomini c'erano? Se ognuno si mangiava il suo, si saziava da sé. Se si spezza, si saziano tutti. Ed è in questo contesto che si inserisce San Paolo, che dice, quando vi incontrate, condividete e mangerete tutti. E Gesù dirà, nella celebrazione dell'Eucaristia, prendete e mangiatene tutti, in greco polloi. Benedetto XVI, che Dio lo abbia in gloria prima di morire, ha tentato, ma non c'è riuscito, di far pubblicare un documento per ridimensionare questo polloi, questo tutti. E voleva trasformare le parole dell'Eucaristia con questa formula. Prendete e mangiatene molti, non tutti, per giustificare la confessione. Perché se l'Eucaristia, questo pane dato per molti, se è per molti, vuol dire che non è per tutti. In greco, polloi, alla lettera vuol dire molti, no? Polius polloi, plurale. Però in greco il molto, come il concetto di miriade, ha un senso della totalità. E la traduzione giusta è tutti. Perché il polloi non ha dentro di sé l'idea della esclusione, cioè molti nel senso della totalità. E c'è il cardinale ancora vivente africano, Dio ci guardi e liberi dai cardinali e vescovi africani, che sono i peggiori nazionalisti di tutto il mondo. Nazionalisti, cioè che pensano soltanto all'idea tribale della Chiesa, che è il cardinale Sarà, con la H finale, che è di un tradizionalismo sviscerato, ed è lui che ha preparato questo documento che poi è rimasto nel cassetto, perché l'emerito Papa Pastore tedesco è andato via, e quindi non se ne è fatto nulla. Papa Francesco non ci pensa nemmeno due volte a cambiare le parole dell'Eucaristia da tutti in molti. E quindi vedete come siamo ancora alle prese con questo, e San Paolo si inserisce dentro questo contesto e dice: Gesù ha detto tutti. Come si fa a vivere senza mangiare? Noi possiamo respirare, nutrire la vita senza mangiare? Non è possibile. Possiamo nutrire la vita spirituale senza mangiare l'Eucaristia? Non è possibile. Senza parola e senza Eucaristia non si può vivere. In base al principio spirituale fondamentale che sacco vuoto non può stare in piedi. Ecco perché l'Eucaristia è l'Eucaristia. Se vogliamo dirla in termini tradizionali, l'Eucaristia è il sacramento dei peccatori. E sono i malati che hanno bisogno del medico e non i sani. No? Vedete la saggezza? Lo dice Gesù stesso, eh? Sono venuto per i peccatori. E i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, mentre i farisei mormoravano contro di lui. L'Eucaristia è il sacramento della fragilità, è il sacramento del desiderio, è il sacramento del cammino, è il sacramento della, come dire, della prospettiva, del futuro. Per questo è fondamentale che non ci preoccupiamo delle formalità puriste. Ah, se io non sono a posto. E come sei a posto? Chi stabilisce come sei a posto? Un prete che ti dice che questo va bene, questo non va bene? Vedete, l'abbiamo deformato. L'Eucaristia è il pane dei viandanti. E questa Eucaristia, che è la parola che diventa carne, ci aiuta a camminare, a crescere, a perfezionare, a purificarci, ad aggiustare il tiro, perché senza l'Eucaristia non possiamo vivere i martiri di Abitene, l'attuale Algeria. Senza Eucaristia, Domenico, non possumus. Senza la Domenica, cioè senza l'Eucaristia, non possiamo vivere. D'altra parte, nella nostra lingua italiana, come anche in francese, da dove nasce questa festa di oggi, con Santa Margherita Maria Alacoque, si parla di corpo. E quando noi diamo in italiano e in francese l'idea di corpo, diciamo la ciccia, cioè diciamo la struttura ossea, i nervi, quelle sono 248 i pezzi che compongono il nostro corpo. E noi pensiamo a tutte queste cose, mentre in ebraico Gesù non ha detto corpo. In aramaico, in ebraico, perché è la stessa parola, basar. Basari, la mia carne. E la parola carne, che si riferisce agli animali, si riferisce agli uomini, cioè al regno animale, vuol dire la fragilità, mortalità. Prendete la mia debolezza. Prendete la mia fragilità, quasi a dire non abbiate paura di essere fragili, perché ecco, io vi do la mia fragilità perché diventi la vostra forza. E allora dovremmo anche cominciare a cambiare il nostro rapporto e il nostro concetto di Dio. Avremo modo di riflettere. Carne e sangue è un'espressione ebraica che vuol dire la vita, carne e sangue. Carne è la fragilità, il sangue è la sede della vita, perché il sangue è fumante. Qui bisognerebbe spiegare l'idea di sacrificio, come veniva svolto, c'era la divinità. Perché il sacrificio si faceva sull'altare? Si faceva sull'altare perché si potesse accendere il fuoco e il fumo saliva in alto e dall'alto dei cieli Dio apriva la finestra e con le narici si prendeva tutto il fumo, tutto il profumo di grasso che veniva, e infatti più il sacrificio erano grassi, e più erano grassi, più il sacrificio era gradito. E il da cui deriva poi il boccone del prete, no? Deriva da questo, cioè perché il re si doveva mangiare la parte più grassa perché era la parte più nobile dell'animale, e lo poteva mangiare solo il re e il sommo sacerdote. Quindi, per esempio, il respiro, le narici, proprio indicano in ebraico questa idea dell'assumere il profumo dell'arrosto. È per questo che si facevano tanti sacrifici. Invece, dopo il 70, tutto questo crolla, tutto questo viene spiritualizzato. Allora, il carne e sangue vuol dire: prendete la mia vita che è condivisa con voi, che non vuol dire, come dice la sequenza, per questo l'ho eliminata oggi, mangi carne e bevi sangue, ma non siamo antropofagi, mangi carne e bevi sangue, perché è un'idea tutta occidentale questa. Gesù dice: la mia vita fragile come la vostra è il simbolo della presenza di Dio, perché io ho dato la mia vita al Padre e la mia vita è una col Padre. Questa vita mia, che rappresenta il Padre, è data a voi, trafficatela nel modo migliore, nella vostra debolezza, e sappiate che la vostra fragilità, la vostra debolezza è il vero tabernacolo della presenza di Dio. Rinnoviamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli. Crediamo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre, di là verrà a giudicare i vivi. Crediamo nello Spirito Santo, che è stato risorto, nella comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ecco, con questi sentimenti che spero possano scendere nel tabernacolo del vostro cuore e depositarsi come un seme che deve germogliare, ci scambiamo un profondo, vero e autentico gesto di condivisione e di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, oh Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, oh Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo,
concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio misericordioso, per Cristo nostro Signore.
A te offriremo sacrifici di lode e invocheremo il nome del Signore.
Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del dono perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria.
Melchisedec re di Salem offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram.
Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa.
Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, perché benedetto egli è su tutta la terra. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo.
Per questo mistero del tuo amore, unite gli angeli ai santi e alle sante, proclamiamo con gioia l'inno della tua lode.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me.
Dopo la cena allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio corpo. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me.
Fate questo in memoria di me.
Quanto il Signore ordinato, noi faremo e ubbidiremo.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, noi annunziamo la morte del Signore finché Egli venga.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita è il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa, Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che in modo particolare vogliamo ricordare. Insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comperare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordiamo tutti i nostri morti.
Vorrei ricordare mia mamma che la settimana scorsa sono compiuti 4 anni dal suo esodo.
Bianca.
Bianca Rosa.
Oggi Pino è ad Alessandria, al paese, perché hanno celebrato il mese della morte della Anna Maria, che la ricordiamo. Poi ricordiamo tutti i nostri defunti. E ammettili a godere la luce del tuo volto.
Egli prese i 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, tutti i Santi e tutte le Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Vorrei dedicare questa preghiera in modo particolare, oltre che a tutti gli uomini e a tutte le donne che sono figli di Dio, ovunque essi siano, ad Alessandra, che riceve molta forza da questa comunione e da questa condivisione con lei, e questo l'aiuta parecchio a non sentirsi non solo sola, ma a sentirsi rafforzata e anche spronata a dedicare quello che lei vive proprio perché c'è un nucleo forte che la rafforza. Ecco perché è importante avere delle relazioni di questo tipo anche a distanza, anche a distanza. Ancora una volta, alla fine della messa, lascerò il microfono aperto perché possiamo darle i nostri saluti.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkotach, sia fatta la tua volontà, titi abet reuatach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya kembear ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom veyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di af anakna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve'al ta'alina lenision,
ma liberaci dal male. E la pezzena, min bescia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù mi custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Gesù prese i cinque pani e i due pesci e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Alleluia.
Diciamo insieme l'inno dei primi vespri.
Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
Avverto che sabato 29 giugno alle ore 17 abbiamo il concerto finale del laboratorio di musica antica del Conservatorio Niccolò Paganini. Vi saranno un soprano, due donne, un soprano e un alto, e all'organo il maestro che ha tenuto il corso, Matteo Messori, che è già venuto qui nei nostri concerti a suonare. Faranno di Giovanni Alberto Ristori, 1600-1700, i devoti affetti alla passione di Nostro Signore in prima esecuzione italiana. E, come al solito, un pezzo da non perdere. Avverto infine che la chiesa di Sant'Orpete resterà chiusa dal 5 agosto, quindi la prima domenica di agosto, di Comessa, fino alla prima domenica di Tempre, e comincerò a settembre con la seconda domenica, e cioè riprenderemo l'8 settembre, che è una data memorabile della rovina, del smarrimento dell'Italia e della fuga del re a Salerno, e quindi riprenderemo con l'8 settembre. Preghiamo.
Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto colui che è benedetto in cielo e in terra.
Sia benedetto l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine.
Sia benedetto il Signore, fatto cibo per noi.
Rivolga il Signore il suo nome su di noi e ci doni il suo spirito.
Rivolga il Signore il suo volto su di voi e vi doni la sua pace.
Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci.
Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male.
Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
È finita la messa come rito, inizia adesso la Pasqua della nostra settimana.
Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio.
Ecco, vi chiedo un ricordo particolare. Giovedì, mi pare che sia giovedì, comunque il 5 di luglio, in cui tumulerò mio fratello Calogero. Auguro a tutti una buona settimana.
Ciao Alessandra, Marino.
Alessandra, sono Lidia. A domenica prossima, ciao.
Ciao Alessandra, ti saluto, ti faccio tanti auguri, Fernanda.
Ciao Alessandra, sono Elisa. Un'ottima domenica e una buona settimana.
Ciao Alessandra, sono Etta. Ti vogliamo tutti bene.
Ciao Alessandra, sono Roberto. Buona domenica.
Ciao Alessandra, siamo Maria Rita e Giovanni e ti auguriamo una buona settimana. Coraggio, ciao.
Ciao Alessandra, fatti forza per tutto. Nicola, una buona settimana.
Ciao Alessandra, io sono Silvia, ti pensiamo sempre tutti, ciao.
Ciao Alessandra, sono Chris, buona domenica.
Ciao Alessandra, sono Fleana, buona settimana, ciao.
Ciao Alessandra, sono Silvana. Volevo dirti che sei sempre nei miei pensieri e nel mio cuore e che ti abbraccio forte forte. Ciao bella!
Ciao Alessandra, Anna Maria e Claudio, lo sai che siamo sempre insieme.